Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Calmati, aspetta, fermati e lascia che sia Dio a liberarti. Sento nel cuore che migliaia tra voi telespettatori hanno bisogno di questa parola. Grazie per essere con noi. Sono convinta che l'insegnamento di oggi vi aiuterà. E voglio iniziare col domandarvi: c'è qualcuno tra voi telespettatori che è angosciato riguardo a qualcosa? Vi è qualcuno tra voi che ha bisogno di calmarsi? Io amo la parola calma. Anche solo pronunciarla mi fa sentire meglio. Dunque vi insegnerò come calmarvi. Ci sarà anche una seconda parte su come rallegrarsi, ma non la tratterò oggi, poiché parlerò di come calmarsi per almeno un paio di giorni, forse tre. Vediamo come andranno le cose. Sapete, la pace interiore è una delle cose più meravigliose. E noi possiamo avere pace, ma dobbiamo averla di proposito, perché il diavolo cerca continuamente di portarcela via, facendo di tutto per farci perdere le staffe. Lui conosce i nostri punti deboli e cerca di far leva su di essi per indurci ad affliggerci e a turbarci emotivamente. Ci sono un paio di citazioni che mi piacciono molto, una di Josiah Holland: la calma è la culla del potere. In altre parole, più rimani calmo, più potente sarai. La seconda è di Brian Tracy e dice: fai della serenità il tuo principale obiettivo, dopodiché organizza la tua vita attorno ad essa. Riflettiamoci un momento. Se il mio obiettivo è la pace interiore, dovrò modificare il mio modo di fare certe cose e dovrò essere adattabile, flessibile, se voglio serbare quella pace. Io ho vissuto tanti anni senza godere di pace interiore, anzi ricordo che per un lungo periodo nemmeno sapevo cosa fosse la pace interiore, perché ero cresciuta in una famiglia disagiata. Non sapevo nemmeno cosa significasse, ma come vi racconterò meglio tra poco, mio marito è stato un grande esempio per me, che mi ha fatto bramare quella pace. Ho però anche scoperto che non era sufficiente pregare: oh, Signore, dammi pace. Gesù, infatti, disse: vi lascio pace. Io non vi do come il mondo dà, ma io vi lascio la mia propria speciale pace. La Bibbia Amplificata aggiunge: smettete di agitarvi e di turbarvi. Tutti noi, dunque, abbiamo una responsabilità. Non basta pregare di ricevere pace. Certo, possiamo pregarci su, anzi dovremmo farlo, ma dobbiamo comunque prestare attenzione a ciò che avviene nella nostra vita, e non appena cominciamo a sentirci irritati, dovremmo dire: no, aspetta un attimo, fermi tutti, ora io mi calmerò. Sì, mi calmerò. Isaia 30:15. Poiché così aveva detto il Signore Dio, il Santo di Israele: nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Ma voi non avete voluto. Quante volte Dio ci mostra cosa fare nella sua parola, ma noi non lo facciamo. Se volete godere di pace interiore e di serenità nella mente e nel cuore, potreste dover imparare a fare alcune cose diversamente da come le avete sempre fatte. Noi vogliamo sempre che siano le nostre circostanze a cambiare. Oh, se tu agissi diversamente, se questo non fosse accaduto, non avrei reagito così. E io stesso ho fatto lo stesso per molto tempo. Se solo ti comportassi in un altro modo, io sarei felice. Se solo facessi così e cos'ha, io sarei felice. Ma Dio mi ha detto di smettere di dare agli altri la responsabilità per la mia pace e gioia, e di esserne responsabile io stessa. E mi auguro davvero che stiate afferrando il concetto, perché alcuni di voi potrebbero godere di pace e calmarsi se solo foste disposti a fidarvi più di Dio. Ne va della nostra forza dal punto di vista sia spirituale Che fisico! Sapete che irritarvi e angosciarvi a livello emotivo è davvero faticoso? Può davvero esaurirvi. E non irritarsi è molto più facile che cercare di calmarsi dopo essersi irritati. Quando siamo agitati, inoltre, è il momento peggiore per prendere decisioni. Diciamo cose che non dovremmo dire, facciamo cose che non dovremmo fare. E non è un buon momento per prendere decisioni. Direi di no, la Bibbia ci dice di non lasciarci intimidire da niente, ma di rimanere calmi. Ascoltate attentamente, rimanere calmi, dice al diavolo che non riuscirà a controllarci e che perderà questa battaglia e invita Dio a venirci a liberare. Ecco il versetto, Filippesi 1, 28 e 29. Non lasciatevi neanche per un momento spaventare o intimidire per cosa alcuna dai vostri oppositori e avversari, poiché ciò, questa costanza e intrepidezza, per loro è un segno, prova e sigillo evidente della loro, dei vostri nemici. Il diavolo, imminente perdizione. Vedete, quando una persona vive circostanze che dovrebbero angosciarla, ma sceglie di rimanere calma, è un segno per il diavolo che non riuscirà a manipolarla e che perderà la battaglia. Ma per voi è un'indicazione e dimostrazione sicura della vostra liberazione e salvezza, e ciò da parte di Dio. Amo questo versetto. Mantenete la calma. Oh, che bella parola, calma. Fermatevi, chiudete gli occhi e dite calma. E vi sentirete meglio. Versetto 29. Perché vi è stata concessa la grazia per amore di Cristo non soltanto di credere in, confidare in, avere fiducia in, affidarvi a Lui, ma anche di soffrire per Lui. Wow! Sapete, spesso leggiamo il versetto 28 e non prestiamo attenzione al 29 perché a nessuno piace parlare di sofferenza. Ma talvolta, per rimanere calmi, dovremo, giusto per fare un esempio, rinunciare ad avere l'ultima parola durante una discussione o lasciare che l'altra persona pensi che noi abbiamo torto quando invece siamo sicuri di avere piena ragione. Se invece continuate a controbattere, nasceranno discussioni, nascerà discordia, quindi è meglio lasciare che pensino quello che vogliono e fidarsi di Dio, sapendo che se sarà necessario dimostrare che voi avete ragione, sarà Dio a occuparsene. Così voi potete mantenere la vostra calma. Nel frattempo però potreste soffrire un pochino, e per soffrire intendo a livello carnale. Sapete, la carne è sensibile. Se non ottiene quello che vuole, soffre. Per tanti anni, se non ottenevo quello che volevo, io mi infuriavo, dicevo cose che non avrei dovuto dire, oppure smettevo di parlare, agivo in modo abbastanza sciocco. Beh, ora ho smesso di comportarmi così. Preferisco adeguarmi alla situazione piuttosto che infuriarmi. Ho deciso di rimanere calma e tranquilla. Questo non significa però che la mia carne ne sia felice. A volte soffro a livello carnale per fare quello che Dio vuole che io faccia. Quando abbiamo un problema, di solito ci mettiamo subito in azione. È come se ci fosse un diavoletto seduto sulla nostra spalla che ci ripete cosa farai, cosa farai, cosa farai, cosa farai, perché pensiamo sempre di dover fare qualcosa. Certo, ci sono anche cose che dobbiamo fare, ma in Efesini 6:13 è scritto: dopo aver compiuto ogni cosa che il momento critico richiede, restate in piedi, stabilmente al vostro posto. Vi sono dunque cose che Dio vuole che facciamo, ma dobbiamo sapere quali sono prima di buttarci a capofitto nelle cose sbagliate. Fare, ad esempio, quello che fa qualcun altro potrebbe non funzionare per noi, perché noi dobbiamo seguire le direttive di Dio, e l'unico modo per farlo è calmandoci e rasserenandoci, così da poter percepire dentro di noi quale direzione dovremmo imboccare. Nel Salmo 46:10 è scritto: fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Beh, ma che cosa significa? Penso che se aspetteremo Dio, e tra poco vedrete che aspettare Dio non significa starsene passivamente a Se ci fermeremo e aspetteremo Dio, vedremo il suo intervento miracoloso nella nostra vita. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Lasciate che Dio si manifesti, essendo disposti ad aspettarlo, anziché cercare di prendere in mano la situazione. Vi farò un esempio perché sento che qualcuno qui ne ha bisogno. Se in questo momento siete arrabbiati con qualcuno e cercate dei modi per vendicarvi, perché non decidete in questo momento che anziché vendicarvi, lascerete correre, perdonerete quella persona? E il perdono non è una sensazione, è decidere come trattare qualcuno. Inoltre, pregherete per quella persona e vedrete che Dio interverrà e si occuperà della situazione. Sarà Dio a farci giustizia. È Lui che volgerà ogni ingiustizia in nostro favore. Se oggi rimarrete arrabbiati tutto il giorno senza riuscire a rasserenarvi, starete male solo voi, non la persona con la quale siete arrabbiati. Solo voi. Prima di fare qualunque cosa, dunque, dovremmo aspettare. Come dico spesso, fate placare le emozioni prima di decidere. Ve lo ripeto, fate placare le emozioni prima di decidere. Quando durante una discussione le vostre emozioni sono tutte... fermarvi vi aiuterà a calmarvi. Le emozioni possono farci sentire super esaltati o estremamente depressi e in entrambi i casi cacciarci in grandissimi guai. Voi direte, ma Joyce, perché sentirmi esaltato dovrebbe cacciarmi nei guai? Perché talvolta quando siamo esaltati facciamo cose che normalmente non faremmo o cose di cui ci pentiremo in seguito, e vi farò un esempio tratto dalla mia vita. Sapete, alle donne in genere piace fare shopping e questo episodio mi è accaduto tanti anni fa. Avevo risparmiato un po' di soldi, no? Non erano tantissimi, ma era qualcosa, insomma, forse $200 più o meno, se ricordo bene. Adesso non ricordo di preciso, ma era una cifra, insomma, discreta. Era da tempo che volevo un orologio nuovo e a me piacciono le cose che luccicano. Adesso nemmeno indosso l'orologio, ma allora non avevamo i cellulari che ci dicono sempre che ora è. Insomma, desideravo questo benedetto orologio e ne volevo uno che fosse molto elegante. Mi trovavo al centro commerciale. Entrai in una gioielleria e vidi questo bellissimo orologio con tanti brillantini. E il commesso mi disse che era in saldo, ma che se avessi voluto beneficiare di questo sconto avrei dovuto comprarlo quel giorno. E sapete, la pressione del compralo adesso, compralo adesso, compralo adesso, perderai l'occasione. Fa parte della tattica del nemico per farci fare cose senza nemmeno rifletterci sopra. E all'epoca, sapete, io avevo già imparato un paio di cosine, come quelle che vi sto insegnando oggi, sull'importanza di aspettare, anche perché mi sarebbe costato, insomma, quasi tutti i miei risparmi. A un certo punto il commesso mi mise ancora più pressione dicendomi: se lo compra oggi le farò un ulteriore sconto del 10%. Beh, potete immaginare a che livello si trovassero le mie emozioni. E non so se l'avete notato, ma ogni volta che osservate un gioiello nella teca di una gioielleria appare sempre più bello di quanto sia dopo che lo portate a casa. Alla fine ho capito che sono tutte quelle luci che li fanno apparire più belli. Insomma, prima di comprare un gioiello, fatelo tirare fuori dalla teca. Osservatelo sotto una luce più naturale e vedete come veramente appare. Insomma, ho imparato un paio di trucchi nel corso degli anni, così decisi di fare una passeggiata e di rifletterci su. E mentre andavo avanti e indietro nel centro commerciale, vidi un completo in una vetrina che mi piacque moltissimo. Aveva la vita stretta, il resto era svasato, insomma, era davvero bello. Così decisi di provarlo e fu un grosso errore, perché mi stava davvero, davvero bene. Piacque persino a Dave, che mi disse: dovresti comprarlo. Sì, ma mi sarebbe costato tutti i miei risparmi. Ora dunque avevo un problema: non potevo comprare sia l'orologio che il completo e dovevo decidere tra i due. Così anche qui dissi: faccio una passeggiata per pensarci ed eventualmente torno a comprarlo. Così andai a fare un'altra passeggiata. So che siete curiosi di sapere cosa comprai alla fine. Ebbene, sapete cosa successe? Pensai che più che l'orologio o il completo, non volevo rimanere al verde. Infatti, mi piaceva avere un po' di soldi in più per poter, per esempio, offrire il pranzo a un'amica o fare un regalo per qualcuno. Così decisi, non compro nessuno dei due. Ok, dopo un po' di tempo Dio me li provvide entrambi. Fu Dave a comprarmi il completo un po' di tempo dopo e non ricordo come mi arrivò un orologio che davvero mi piaceva, ma mi arrivò da qualche parte. Insomma, Dio me li regalò entrambi perché aspettai e non diedi adito alle emozioni. Date a Dio la possibilità di guidarvi. Prendetevi del tempo per aspettare. In Esodo 14:9-15... la Bibbia dice: gli egiziani, tutti i cavalli, i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito raggiunsero gli israeliti mentre erano accampati presso il mare. Ora, sapete, gli israeliti avevano supplicato per anni Dio di farli uscire dall'Egitto dove erano schiavi. Così Dio un giorno suscitò Mosè affinché li conducesse fuori da quel paese, ma la prima cosa che accadde dopo esserne usciti, fu che si trovarono in una situazione difficile. Si ritrovarono davanti al Mar Rosso con l'esercito egiziano alle calcagna. In poche parole, si trovarono tra l'incudine e il martello, senza sapere praticamente che cosa fare. Così, quando il faraone si avvicinò, i figli di Israele alzarono gli occhi ed ecco gli egiziani marciavano alle loro spalle. Allora i figli di Israele ebbero una gran paura, gridarono al Signore, erano angosciati e dissero a Mosè per la serie, quando siamo angosciati cominciamo a incolpare gli altri dei nostri problemi. Dissero a Mosè, mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Beh, erano stati loro a volersene andare e ora ad un tratto ogni cosa che non andava era per colpa di Mosè. Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto. Lasciaci stare, che serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. Ma se davvero l'avevano detto, di certo non lo pensavano più, perché alla fine erano ansiosi di partire. E Mosè disse al popolo, «Non abbiate paura, state fermi». E io qui direi, «Non abbiate paura, calmatevi». Posso dirlo anche a voi. Non abbiate paura, calmatevi. Dio vi ama. Ha un piano per la vostra liberazione. Ha una tempistica per la vostra liberazione. E si prenderà cura di voi se voi vi fiderete di Lui. Se vi chiede di fare qualcosa, fatela assolutamente. Ma non cominciate a fare e a dire un mucchio di cose solo perché vi sentite angosciati. Non abbiate paura. Non abbiate paura. State fermi o calmatevi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti, gli egiziani che avete visti quest'oggi, non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli.
Wow.
Non sarebbe stupendo se oggi accendeste la TV e mi udiste dire «Calmati, aspetta e fermati e lascia che sia Dio a liberarti». Sento nel cuore che migliaia tra voi telespettatori hanno bisogno di questa parola oggi. Calmati, fermati, aspetta Dio. E sarà Lui a liberarti nel modo giusto e al momento giusto. Il Signore combatterà per voi, voi dovete solo stare tranquilli. Il Signore disse a Mosè, «Perché gridi a me? Di ai figli di Israele che si mettano in marcia». Vedete, spesso, quando abbiamo dei problemi, rimaniamo paralizzati dalla paura. E non facciamo niente, ma io vi incoraggio nel dirvi che, a prescindere dal problema che avete in questo momento, continuate a fare quello che sapete essere giusto. Continuate a studiare la Bibbia. Continuate ad aiutare gli altri. Continuate ad andare in chiesa, continuate a onorare i vostri impegni, non cadete in depressione, non autocommiseratevi, non statevene seduti a rimuginare sul vostro problema tutto il tempo, a pensarci, a ripensarci, a ripensarci, per poi telefonare a qualcuno e parlarne. Sapete, quando avete un problema, più ci pensate e ne parlate, più vi angosciate. Quasi tutti si angoscerebbero se non facessero altro che rimuginare sui loro problemi. Quando siamo angosciati diciamo cose sbagliate, facciamo cose sbagliate, diciamo che lasciarsi controllare dalle emozioni non risolve mai, ripeto, mai i nostri problemi. Ma cosa significa aspettare Dio? Io l'ho capito meglio dopo che ho cominciato ad approfondire e a studiare questo argomento. Aspettare Dio non significa starsene seduti con le mani in mano a non fare assolutamente niente. Significa aspettarsi, cercare, bramare il favore di Dio, la sua risposta e la sua potenza. Essere speranzosi significa aspettarsi che Dio intervenga da un momento all'altro per fare quello che necessita di essere fatto nella nostra vita. Aspettare Dio non è un'attività passiva. Potrebbe essere passiva nel senso di aspettare prima di agire, ma a livello spirituale siamo molto attivi nel confidare in Dio e nel dichiarare: so che ti prenderai cura di me, so che farei ciò che è giusto, credo che interverrai da un momento all'altro e che sistemerai questa situazione. Si tratta di un'attività spirituale anziché carnale. Nel Salmo 25,4 è scritto: «Oh Signore, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri». In altre parole, chiedete direttive. In Giacomo 4,2 è scritto: «Non avete perché non domandate». Se avete un problema e non sapete cosa fare, anziché dire: «Oh Signore, non so cosa fare, chiedetegli di mostrarvi che cosa fare. In Proverbi 3,5-6 è scritto: «Non ti appoggiare sul tuo discernimento, confida nel Signore con tutto il tuo cuore e la tua mente, e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri». Dio ti mostrerà cosa fare se tu glielo chiederai e lo aspetterai. Dio ci aiuta, quanto mi piace, proporzionalmente a quanto noi lo aspettiamo e speriamo in Lui. Nel Salmo 33,20 è scritto: «L'anima nostra aspetta intensamente il Signore. Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. In Lui, certo, si rallegrerà il nostro cuore, perché abbiamo confidato nel fatto affidamento su, l'è sperato nel suo santo nome». Salmo 37,34: «Spera fermamente nel Signore e segui la sua via». Mentre aspetti Dio, sii obbediente a qualunque cosa la sua parola ti dica di fare, ed egli ti innalzerà affinché tu erediti la terra. Dio condusse gli israeliti attraverso il deserto fino alla terra promessa. Il loro viaggio, però, impiegò molto più del dovuto, poiché loro non smisero mai di brontolare, lamentarsi e mormorare durante il tragitto. Molti ritardi, tuttavia, sono ritardi provvidenziali. Loro, infatti, non erano ancora pronti per entrare nella terra promessa. E forse alcuni di voi, è successo anche a me, forse alcuni di voi stanno chiedendo qualcosa a Dio, ma ci vorrà un po'. Lui vuole darvela, fa parte del suo piano, ha preparato qualcosa per voi, ma ora deve preparare voi per quella cosa. A volte non siamo spiritualmente abbastanza maturi da poter gestire le cose che Dio ci vuole donare. In Isaia 26,3 è scritto: «Tu custodisci e mantieni in una pace perfetta e costante colui la cui mente riposa in te». Distogliete la mente dai vostri problemi. Una mattina mi apprestavo a trascorrere tempo con Dio, ma continuavo a pensare a tutti i miei problemi, ai miei problemi, e il Signore mi parlò dicendomi: «Intendi stare in comunione con i tuoi problemi? O intendi stare in comunione con me?» Non commettete il mio stesso errore, trascorrete tempo con Dio e questo vi darà la forza e la capacità di udire la sua voce.